due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
Cioè, mica vorrete andare a cena adesso, eh? Perché qua, prima della cena, c'è da attendere almeno le 22. Intanto ci dobbiamo riprendere, perché, almeno per quanto mi riguarda, comincio ad avere un'età. Insomma, queste partite al cardiopalma non vanno bene. Ci prendiamo questi tre punti, che mettiamo lì, ma sinceramente c'è da gettare tutto il resto. Intanto buonasera, bentrovati da Alessandro Santarelli, reduce da un urlo tipo quello di Tardelli al gol contro la Germania. Tanto qua, insomma, la sede è grande e quindi l'urlo è stato sentito, ma fortunatamente non in diretta dall'altra parte, c'erano gli amici di TMV Radio, perché insomma il gol di Bonucci è stata una liberazione, eh? È stata una liberazione, quindi partiamo da lì. Una vittoria che ci auguriamo possa segnare una svolta. Corsi e ricorsi storici, lo so, siamo già tutti a quel derby del 2015, allora segnò Cuadrado, anche allora, se non sbaglio, pioveva e faceva freddo. Questa sera a Torino pioveva e faceva freddo, c'è sempre di mezzo Cuadrado che mette un pallone delizioso, due assist, migliore in campo insieme a Chiesa e Szczęsny, secondo me, e ci prendiamo tre punti che fanno, mi auguro, morale. Quindi siamo stasera tutti più sollevati e anche più sereni. Detto questo, amici, dobbiamo anche analizzare quella che è stata la prestazione della Juventus. Io vorrei parlare soltanto degli ultimi 5 minuti, della vittoria, del mio urlo, che è stato anche il vostro, liberatorio, della goduria, diciamo, che ci siamo presi all'89esimo. Senti, c'è ancora un po' la voce rauca per l'urlo finale. E vorrei fare una trasmissione soltanto su questo. Però, onestamente, dobbiamo anche vedere cosa è successo negli altri 88 minuti. In particolar modo nel primo tempo. Io sono felice, contento, godo per i tre punti presi, perché sono l'unica cosa che conta, come ci racconta il nostro motto fino alla fine, e vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Però onestamente dobbiamo fare anche delle analisi tecnico-tattiche, poi domani lo faremo meglio, adesso andiamo un po' a spanne, già qualche numero l'ho controllato. Io non rinego quello che ho detto nell'intervento con Giulia e Fabio, eravamo sotto 1-0, il più brutto primo tempo degli ultimi 9 anni, secondo me, della Juventus. Primo tempo, non mi piace utilizzare questo termine, però lo devo dire, imbarazzante. Una squadra che mi è sembrata senza idee, l'unica idea era quell'apertura sulla fascia, e che Dio ci aiuti. Ronaldo, che a un certo punto ha cominciato a fare allenatore in campo, e questo è un segnale che sinceramente mi preoccupa. Kulusevski, che per quanto mi riguarda è in questo momento un punto interrogativo tattico. Io non ho capito cosa dovesse fare in campo Kulusevski, perché un po' lo trova a destra, un po' a sinistra, a un certo punto si è messo a fare addirittura la prima punta. Dybala prestazione da 5, non c'è dubbio. Io mi tengo soltanto, e a questo punto, amici, l'alibi fisico comincia ad andare da parte, però mi chiedo cosa gli chiede Pirlo, perché anche lì oggi forse doveva fare il centravanti. In realtà io l'ho visto fare nemmeno il trequartista, il centrocampista. Il gol che prendiamo è qualcosa di da incubo. Tre uomini, facciamo girare in culù. Ci sai, si gira Messi, vabbè, tanto di cappello. No, in culù e segna. E meno male che San Szczęsny fa quella parata, perché poteva mandare anche 2-0. Un Torino, poca roba. Giampaolo l'ha preparata così, tutti dietro e ripartenze, però poca roba. Ma soprattutto, primo tiro in porta, per modo di dire, il passaggio che fa Dybala a Sirigu, 43esimo del primo tempo. Io onestamente, mi verrebbe da dire fino alla fine della partita, poi l'abbiamo vinta e auguriamoci che possa essere la svolta. io però fino al sessantesimo, mettiamola così, mi sono detto molto preoccupato, sinceramente molto preoccupato, perché queste partite le puoi vincere con il Torino, le dovevi vincere con il Benevento, però serve qualcosa di più, amici miei, serve qualcosa di più, e io comincio a pretendere qualcosa di più anche da chi dirige la squadra. Noi non, gli allenamenti non li vediamo, non conosciamo, non sappiamo, qualcosa ci arriva ovviamente, però non siamo al campo a vederlo. Però mi piacerebbe capire qual è l'idea di calcio. Cioè, l'idea di calcio è apertura sulle fasce e basta? No, e poi se giochi così, tu non hai secondo me il centrocampo di qualità per farlo. Primo tempo diventa ancora malissimo, inguardabile. Secondo tempo è un po' cresciuto. Benissimo McKenny quando entra. Ecco, una cosa che ha indovinato secondo me questa sera Pirlo sono stati i cambi, anche se erano cambi praticamente obbligati. Però in un anno che a me va bene, possa essere anche di transizione, però una Juve così passiva e confusa e confusionaria come quella del primo tempo, beh, sinceramente non la vorrei vedere. Questo devo proprio dire la verità. Non la vorrei vedere così confusa. Con un Ronaldo, lasciatemi dire, nel secondo tempo anche un po' irritante. Ecco, irritante, perché poi qua non facciamo sconti a nessuno, eh? Non facciamo sconti a nessuno. Stasera Ronaldo io l'ho trovato nel secondo tempo irritante. Perché nel primo tempo ha provato, cioè a me ha colpito, l'avete visto anche voi amici, ovviamente state già mandando valanghe di messaggi, non vi faccio nessuna domanda, quelle ci torneremo domani. L'avrete visto anche voi Ronaldo dare indicazioni ai giocatori in campo, che sì, da un lato è un segno, no, di personalità, bello anche, ma da quell'altro sembra quasi che, cioè, vabbè, tanto un panchina, ci penso io, e non va bene così. Anche se sei Cristiano Ronaldo, l'allenatore lo fa Andrea Pirlo. Allora, prendiamo il buono che sono i tre punti che magari serve come uno schiaffo, no? Come un secchio d'acqua fredda in faccia. Intanto saluto anche Gennaro Lapadula, perdonami, Gennaro non ti avevo salutato prima in cabina di regia. Prendiamolo come una bella secchiata di acqua ghiaccia che arriva e che, no, ti stordisce e però ti dice oh, forza, schiaffettino, ripartiamo. Perché dobbiamo ripartire, amici miei, eh? Perché i tre punti ci hanno fatto godere, lo dico, siamo felici, contenti, sereni, però se poi riavvolgiamo il nastro e rivediamo soprattutto il primo tempo, cosa che io dovrò fare, perché un conto poi vedere le partite con il pathos, un conto poi rivederle con calma, e non so se lo farò stasera, se no altro che Giroud mi sogno, stasera mi sogno la Padula, no, neppure Rossi nudo, la Padula nuda, e quindi non vorrei, quindi magari me lo riguardo domani, ma quel primo tempo è un'altra cosa che dobbiamo, che Pirlo deve stampare, rivedere e dire ai suoi uomini, no ragazzi, no, no, perché quel primo tempo te lo puoi permettere con il Torino, te lo puoi permettere forse con il Benevento, non lo so, perché attenzione, noi con il Benevento rispetto al Toro abbiamo fatto una prestazione di livello nel primo tempo rispetto a quella di questa sera, eh? Quindi si riparte dai tre punti, adesso è chiaro non c'è neppure il tempo per lavorarci, perché ora martedì vai a Barcellona, certamente questa Juve qua a Barcellona, vabbè, comunque altri stimoli, altre cose, però adesso vai a Barcellona, non hai neppure tempo per lavorarci, però quel primo tempo deve segnare come non un campanello d'allarme, un enorme allarme che suona e che dice qua le cose vanno cambiate, qua le cose vanno cambiate e vanno cambiate pesantemente. Io pensavo, ve lo dico anche amici, cioè poi per fortuna stiamo parlando di una vittoria, ma se fosse arrivata una sconfitta, forse era il tempo della svolta, eh? Attenzione, fermo restando, ripeto, che l'anno di transizione a me sta anche bene, ma l'anno di transizione non vuol dire vedere un primo tempo come quello che abbiamo visto questa sera. Che poi sai, dici, una partita ci sta, no. Altri segnali negativi, diciamo così, sono arrivati nel corso di questa stagione. Diciamo che quelle illusioni che abbiamo avuto dalla partita con il Cagliari, dalla partita con la Lazio, ultimi 40 secondi a parte, ecco, ad oggi sono illusioni. Per cui E poi comincio a venire da voi, amici, per un bel confronto serrato. Alle 9 avremo Andrea Bosco, perché sto pensando a Pirlo. Avremo Andrea Bosco, però fino alle 9 filo diretto con voi. Io credo anche questo. No, c'è sempre la pioggia, il temporale, l'arcobaleno, il sole. Forse questa sera abbiamo toccato il fondo a livello di prestazione. Dal fondo si può solo riemergere. E se abbiamo toccato il fondo con la vittoria, ecco, questo è la pioggia finisce, arriva l'arcobaleno, poi esce il sole. Altra cosa che voglio dire è che secondo me questa sera, ma anche nel corso delle prestazioni che abbiamo visto, stiamo cominciando profondamente a capire è che questa squadra non so come, perché oggettivamente non so come, con quale risorse, però a gennaio ha bisogno di almeno un bel paio di rinforzi, amici miei. Un bel paio di rinforzi, che sono uno in attacco, perché se Paolo è questo, noi abbiamo un problema in attacco. C'è poco da fare. Se Paolo è questo, noi abbiamo un problema in attacco. E l'attacco non può essere basato su Morata, Renato e Morata. Non si può fare così. Serve un'altra alternativa. E anche un'altra alternativa di peso. E poi il centrocampo. Io continuo, guardate amici, ma probabilmente è un errore mio. Io però continuo a non capire perché Arthur in questa squadra non ci sia spazio per lui. Non lo so. Continuo a pensare che sia uno dei pochi, e ve lo dimostrano anche i numeri, che riesce a verticalizzare, poi si verticalizza quando ci sono i movimenti dei compagni di squadra. Anche questa sera nel primo tempo non ho visto un movimento senza palla, se non Chiesa, 7 in pagella oggi a Chiesa, se non altro per il cuore, la grinta che ci ha messo, 7 anche a Cuadrado. Però attacco e centrocampo, se vogliamo provare a giocarcela fino in fondo per lo scudetto, credo che si debba fare. Dopodiché è ovvio che partita dopo partita lo stesso Andrea Pirlo cresce e crescerà. Certi passaggi a vuoto, passaggi indietro, come sembrano quelli di questa sera, fanno parte anche di un normale processo di crescita. Poi le partite come quelle di stasera le vinci sugli episodi, perché le partite si vincono anche sugli episodi. Perché stasera neppure l'abbiamo vinta con la qualità dei campioni, perché Ronaldo nel secondo tempo non ha inciso, e oggettivamente ha inciso poco anche sul primo, nel primo tempo. Poi di Dybala magari parleremo, però ecco, prendiamo i tre punti come uno schiaffo alla squadra, ma non uno schiaffo cattivo, uno schiaffo buono per destare da un torpore tattico la squadra, che però forse nella sua peggiore prestazione stagionale prende 3 punti. Ecco, questo è il temporale, la pioggia, l'ombrello che mettiamo da parte, ci affacciamo alla finestra, vediamo l'arcobaleno, il sole è ancora lontano, però nella peggiore prestazione stagionale io mi porto a casa questi 3 punti. Chiudo dicendo, ci sono poche squadre che stanno bene in questo momento, io ho visto anche la Lazio oggi malissimo, malissimo. Ma sempre meglio di noi. Quindi, per carità, non voglio fare paragoni, ma pensavo alla Lazio di oggi, cioè alle squadre che comunque vengono a impegni europei, poi pagano sempre. Questo va detto, assolutamente. Però tra la prestazione bruttina e la prestazione brutta del primo tempo ci deve passare. Prendiamo il bicchiere mezzo pieno, i 3 punti e il fondo toccato questa sera. Si può solo risalire, le qualità ci sono. E ultima cosa veramente che dico e vengo da voi, mi auguro che Ronaldo allenatore in campo sia stato l'episodio di questa sera, perché guardate, non è un bel segnale. L'allenatore è Pirlo, non deve passare il messaggio che lo possa fare anche Ronaldo. Ronaldo guidava i giocatori in campo in una certa fase, non so se l'avete notato, anzi magari scrivetemelo, soprattutto con Kulusevski. Forse perché Kulusevski non sapeva dove andare, ma questo lo deve dire l'allenatore, non Ronaldo. E su Kulusevski credo che si debba lavorare, perché il ragazzo aveva le sue responsabilità, però secondo me non ci capisce niente. Io quello che ho da fare Kulusevski stasera non l'ho capito. Dopodiché, ultimissima cosa, continuo a non capire perché si debba giocare con i due esterni a piedi invertiti. Quindi Chiesa sulla sinistra e Kulusevski sulla destra. Mettiamoli magari nei loro ruoli naturali. Allora, la Padula, cominciamo? Che i messaggi sono tanti, la Padula è pronto. Allora ragazzi, 340-5425-324, filo diretto con voi e cerchiamo di tirare ora anche un po' di ottimismo, perché vedo tanti messaggi, peggior prestazione del decennio, è vero, però il bicchiere mezzo pieno, peggiore con tre punti, guardiamo questa cosa, poi ovviamente analizziamo il tutto, prego.
Ciao Alessandro, gli avevo fatto così, forza Juve, avevo giocato male, ma non fa niente.
Il grande Bombolo, sembra lui, sembrava lui, meraviglioso, vai, perché adesso popolo bianconero, cuori in alto, perché l'abbiamo vinta la partita, l'abbiamo analizzata, abbiamo urlato e goduto, cuori in alto ora, vai.
Se ci mettessero tutti la voglia, la cattiveria, l'impegno che ci mette Chiesa, ma saremmo uno squadrone.
Sì, a me Chiesa è piaciuto tantissimo questa sera, tantissimo. Bene anche con i vocali così rapidi, veloci, c'è esposto per tutti. No, la mandiamo, me lo fai sentire e poi la mandiamo. Vai.
Abbiamo vinto solo perché il Torino è una squadraccia di scarsoni che scoppia sempre nel secondo tempo, se no non, col gioco al contrario non si vince. Cioè, mi spiace, ma Pirlo sta fallendo tutto e fa giocare i giocatori sempre nei posti sbagliati. Sono arrabbiatissimo nonostante la vittoria.
Ti sento, Luigi.
Perché così non si va da nessuna parte. Forza Juve comunque, ciao da Luigi.
Ciao caro Luigi, un abbraccio, ti sento. Sì, ma anch'io, guardate, io ho avuto l'urlo liberatorio che mi ha sentito Latini. Cioè, che è successo? Latini, stavo guardando la partita perché lui guarda la Roma e basta, non è vero. Però stava sistemando, dice, che è successo? Questo è successo. Però anch'io ero profondamente arrabbiato. Vai.
Ragazzi, sono Peppe, ciao, chiaramente Peppe. Felice per il risultato, ci prendiamo solo quello chiaramente, perché poi per il resto molto male, considerando che abbiamo giocato in 9 per 80 minuti e in 10 per 90, perché poi direi che Ronaldo non è pervenuto,
sì,
Dybala ha giocato benissimo gli ultimi 10, essendo secondo me decisivo.
Sì.
Cerchiamo di avere rispetto per Federico Chiesa, che
bravo,
secondo me è un giocatore
migliore
indispensabile per questa squadra.
Sì, sì. Vero.
Chiaramente potevamo ribaltarla solo contro il Torino, una squadra veramente indecente. Un abbraccio.
Ciao caro Peppe. Sì, il Toro da analisi, perché tutte le volte va in vantaggio e le perde. Il Toro veramente da analisi. È male il Toro. Ragazzi, Chiesa, segnatevelo, perché anche questa sera è stato il migliore in campo, veramente. Bravo Federico, continua così, vai.
Ciao Ale, sono Peppe da Napoli, chiaramente fondamentali 3 punti, solo questo, il resto questa partita la potevamo vincere solo contro il Torino, perché è una squadra, forse una delle squadre più scarse della serie, se non la più scarsa.
Sto pensando anche.
E niente, che dire, abbiamo giocato in 9 senza Dybala e Ronaldo, gli ultimi 10 minuti in 10, perché Dybala poi negli ultimi 10 minuti è stato fondamentale secondo me. E un grandissimo applauso a Chiesa, che secondo me, cerchiamo di capire che questo sarà un giocatore importante per la Juventus, potrà avere anche degli alti e bassi, un giocatore per fisicità indispensabile attualmente in questa squadra. E poi a gennaio assolutamente abbiamo bisogno di comprare un centrocampista, ma almeno un centrocampista di spessore.
Sì,
anche perché Pirlo per l'ennesima volta ci ha fatto capire che lui Arthur non lo vede proprio.
Bravo.
E niente, poi volevo sapere Vincenzo cosa ne pensava di Pirlo, visto che lui quando si parla di Sarri sbuffa, non argomenta ma sbuffa.
Allora, ragazzi, posso fare una cosa? Vabbè, la faccio, tanto Vincenzo mi perdonerà. Però non dite che ve l'ho detta, Voi non lo dite, magari scriveteglielo, ma non lo dite. Ci siamo messaggiati ovviamente io e Vincenzo a fine del primo tempo, ve lo potrei far sentire il messaggio, se no poi... E Vincenzo dice, ho il messaggio qua, lo sai come la penso, ma di fronte a un primo tempo del genere, viva Sarri, ce l'ho qua ragazzi. Ce l'ho qua, vedete? Questo è il telefono, c'ho il messaggio, io ve lo potrei far sentire ma non lo faccio per privacy, però Vincenzo mi ha detto questo, tant'è vero che a un certo punto nel messaggio, io non l'ho mai detto, ma Vincenzo oltre ad essere un grande professionista, è anche uno che le cose di calcio le vede, le capisce, le mastica. E quindi in questo messaggio Vincenzo dice: viva Sarri rispetto a una Juventus del genere. Quindi questo anche per fare onore, non ne ha bisogno Vincenzo, perché vi garantisco che è professionista esemplare e lo sapete, lo conoscete meglio di me, no, forse meglio di me no, però lo conoscete. Però questo mi ha mandato alla fine del primo tempo, per cui se ne è reso conto anche lui. Oh, su Dybala ci ritorno, intanto vedo nei messaggi che anche voi avete avuto l'impressione di Ronaldo allenatore in campo. Su Dybala io vi lancio questa provocazione, amici, perché sapete, secondo me, perché negli ultimi 10 minuti ha giocato meglio? Perché si è messo a fare il centravanti. Ormai gli schemi erano saltati, era tutto saltato, e lui si è messo in posizione avanzata e abbiamo visto il miglior Dybala. Io ho avuto questa sensazione. Altro vocale, poi la pausa e torno da voi con una valanga di messaggi. Ditemi se l'avete pensato anche voi questa cosa di Dybala, perché secondo me è cambiato proprio il ruolo. Ormai era saltato tutto e quindi si è andato a prendere la posizione centrale. Tant'è vero che Lianco fa un miracolo, fa un miracolo, ma se no Paolo ci ha portato sul 2-1.
Ciao Ale, Simo Storia da Lucca.
Ciao Simo, grande.
Io per stasera salvo solo il risultato. Comunque prendiamoci 3 punti, andiamo avanti, che servono come il pane. E una nota di merito per il texano,
sì,
per Chiesa,
sì,
e per Quadrado,
sì, sì,
fino,
sì,
alla fine, ciao.
Fino alla fine, non a caso è il nostro motto. Ci fermiamo per pochissimo, intanto vedo maree di messaggi, ma c'è posto per tutti, continuate e non andate a cena, oppure se cenate Radio Bianconera con voi sempre, qualsiasi cosa voi state facendo, tutto, anche quello sempre con Radio Bianconera. Ne devo partita come questo, ragazzi, non c'è tempo per altro, non c'è tempo per altro, solo per stare con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Allora amici miei, intanto vi faccio i complimenti sempre, perché siete tantissimi, soprattutto perché avete anche un'ironia meravigliosa. Adesso me ne renderete conto anche con i messaggi che stanno arrivando. Saluto per esempio l'amico Tony di Latina, che sapete sta combattendo ancora con quel maledetto mostro, che dice: mi è passata l'influenza questa sera, sonno di, e mi fermo lì. L'ho scritto su Facebook, dai, se ti è passata l'influenza, meno male. Allora comincio a leggere un po' di messaggi. Allora, penso che questa Juve sia la più scarsa ai tempi di Maifredi, addirittura ai tempi di Marchesi, dai, no, probabilmente no. Unica cosa da salvare, i 3 punti di Bala, è più di un caso. Mauro dalla Capo d'Orlando Juventina, ciao caro Mauro. Ronaldo pessimo e Kulusevski disastroso, ma per colpa di Pirlo. Sì, Ronaldo ho visto male anch'io, dicevo prima, si è molto indispettito nel secondo tempo e non va bene, ci mancherebbe altro. Ronaldo gioca per la Juventus, non per la Ronaldo FC, questo sempre. E Kulusevski, sono d'accordo, bisogna trovargli un ruolo a Kulusevski, assolutamente. E comunque si salva solo il risultato, che in un derby non è poco, per il resto ancora non mi convince. Merito all'allenatore di aver centrato i cambi, è verissimo, scrive Antonio da Capua. Nel 2015 ci fu la svolta del derby, sabato c'è Juve Toro, questo avevo scritto mercoledì, ad Maiora, Fabio da Roma, grande Fabio, speriamo che sia veramente la svolta. La sofferenza è finita, dai forza Juve, ma se continui così, cara Juve, prima che il Covid ci ammazzi tu e facci soffrire di meno, Lorenzo d'Albano Laziale. C'è poco di cui festeggiare, abbiamo fatto pena per 75 minuti senza tira in porta, spero non sia stata fortuna e spero di vedere in futuro una Juve con la J maiuscola. Faccio fatica ma ci spero, Dani da Bologna, grande Dani. 6 a Chiesa, 6 e mezzo a Tech e Delite, 7 e mezzo a Quadrado, unica unire qualità e quantità, tutti gli altri sotto al 5, è mai possibile che con tutti questi funamboli, fantasisti e giocatori offensivi non riusciamo a fare un tiro in porta? Hai ragione Stefano, hai ragione. Bellissimo vedere correre Pirlo, abbracciare Bonucci, allora anche lui ha un cuore, Andrea Chivasso, credo di sì. E poi fatemi fare un plauso a Pinzoglio, perché Pinzoglio si è preso il cartellino rosso, quindi non c'era solo quello, il secondo portiere dell'Inter, Padelli, che si prendeva i rossi dalla panchina, si è preso anche Pinzoglio, cuore bianconero il buon Pinzoglio. Poi
Io di buono solo il risultato, male CR7, rivale Kulusevski, bene Cuadrado, McKennie e Chiesa, giocatori senza ruolo che corrono a caso Paolo da Vico. Meno male che arriva il Natale, perché oggi ho perso almeno 5 kg, scrive un amico. Troppo influente la partita contro il Barcellona, entrati pensando alla Champions, oggi il Toro era una rotta di BBB, zio Billy, non ho capito che vuol dire BBB, comunque va bene. Ale, grande gioia, però vorrei sbagliarmi, ma la mia speranza di vincere il decimo scudetto è in parte svanita stasera. Secondo te Pirlo rispetta le caratteristiche dei giocatori, come disse che avrebbe fatto, ci sono troppi adattamenti e quindi caos in campo? La nostra amica in Inghilterra pone un quesito molto interessante. Domani poi affronteremo tutto con più calma, eh? Sì, mi dovrò vedere anche la partita, quindi me la rivedo stasera, ahimè. Però credo che Pirlo in questo momento sui ruoli dei giocatori non sia proprio ben calibrato, soprattutto su Kulusevski. Io vedo un errore tattico su Kulusevski clamoroso fino a questo momento. Fate una campagna su un centrocampo decisamente più adeguato, per favore, scrive Lorenzo. Mettiamoci il cuore in pace, obiettivi realistici, piazzamenti in Champions e massimo quarti. Centrocampo a dir poco indecente, Bentancur inguardabile. Però Lorenzo, poi Bentancur dal 70esimo in poi secondo me è migliorato, eh? Devo dire la verità. Poi, buonasera, risolta con due bellissimi cross di Cuadrado, per il resto notte fonda. Gianfranco, a gennaio ci vogliono drastici interventi, soprattutto a centrocampo, secondo un altro amico. L'ultimo a criticare Ronaldo, i limiti tecnici di alcuni suoi compagni di squadra sono evidenti e disarmanti, sbagliamo passaggi due metri, di che parliamo. Poi, dopo, alla pausa, vi darò anche il dato della precisione dei passaggi, che secondo me questa sera è stata abbastanza negativo. Ho visto diversi errori tattici e anche tecnici, lo direte. Ah, questo è meraviglioso. Ciao, a cena ho lo stomaco talmente teso che non ho neanche la forza di prendermela con gli eroi in bianco nero. Sentivo un problema, tutto a posto? Gennaro, tutto bene? Perché sentivo un problema di audio. Ok, benissimo. Stasera, allora, come punizione facciamo un'ora e mezzo tutti di eroi in bianco nero. Uno dietro l'altro. Dai, andiamo con un po' di vocali, poi riprendiamo anche i messaggi di testo, che siete veramente tantissimi e voglio leggere veramente tutti. Vai!
Ciao Ale, buonasera, complimenti per la trasmissione.
Grazie amico mio.
Volevo parlarti un attimo di Chiesa, un grande giocatore, diciamo, grande vivacità, grande corsa, grande spirito, però a me sembra che ha poche idee. Prende la palla, va avanti, corre e poi quello che succede, succede. Ho un po' di dubbi su di lui.
No.
Ciao, buonasera a
ciao,
tutti.
Ciao, caro amico. No, io invece l'ho visto. Sai qual è stato il problema? Capisco la tua lettura. Lui spesso arrivava sul fondo e cercava il cross. Ma chi c'era nella di rigore? Nessuno. Nel primo tempo, nessuno. Poi ha cercato un paio di volte anche di entrare nella di rigore palla al piede e anche lì nessuno. Però a me è piaciuto tanto, devo dire la verità. Per me è migliore in campo insieme a Cuadrado. Vai.
Allora, Vincenzo Marangio ha perfettamente ragione. La Juve di Sarri, probabilmente a maggior ragione con gli uomini che ci sono adesso, quest'anno spaccherebbe tutto. Il problema è un altro. Vi siete resi conto che quando non c'è Arthur non dominiamo le partite? Che tutti si infissano con la Juve muscolare, ma noi le partite non le dominiamo? Iniziamo ad aprire gli occhi, che l'unico di cui avevamo veramente bisogno centrocampo è Arthur, e va in coppia con Rabiot.
Guarda, io sono molto d'accordo con questo messaggio, cioè secondo me Arthur in questa squadra ci deve stare. Poi ragazzi, il calcio è bello confrontarmi con voi proprio su questo, perché magari qualcuno di voi potrebbe dire no, secondo me Arthur no. Io credo che invece Arthur sia indispensabile per questa squadra. Pensate un po', cioè un giocatore con le caratteristiche di Arthur serve, non a caso nel primo tempo, poi stasera male anche Rabiot, però non c'era un'idea dal centrocampo, non c'era un'idea e si ripartiva tic toc, Bonucci, De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Chiesa, perché dal centrocampo non c'era un'idea. Quindi credo anch'io che di questa squadra Arthur abbia bisogno quantomeno di un giocatore all'Arthur. Vai
Ale, eccomi. Io oggi pomeriggio mi sento di dire solo una cosa: dai, forza Juve, la decide l'uomo, uno degli uomini più criticati, il capitano Leonardo Bonucci, la mette dentro al 90esimo questo sabato. Io dico solo una cosa: forza Juve.
Sei un grande. No, mi vengono in mente tre cose che adesso vi racconto anche per stemperare un po' gli animi. Allora, tre derby che ha citato l'amico. Pensate come li ho vissuto. Il gol di Pirlo, il famoso gol di Pirlo, anche lì sotto la pioggia al 90esimo. Anche lì si giocò alle 6, se non vado errato, era di domenica. Dovevo poi partire in diretta con una trasmissione che parlava principalmente di Roma e Lazio. Al gol di Pirlo cominciai a urlare come un pazzo, ve l'ho già raccontato, andare in su e in giù 5 minuti prima di andare in onda, poi stretto il nodo alla cravatta in onda come se niente fosse successo, godevo, non potete immaginare neppure come. Il derby di Cuadrado, quello risolto nel 2015, lì ho rischiato veramente. Perché? Perché stavo rientrando, ero a Terni dove dirigevo una televisione, quindi purtroppo non potevo assentarmi per il derby. La sento alla radio, al gol di Cuadrado stavo per andare contro, verissimo, contro il bivio, perché c'era il bivio che portava a sinistra verso il centro di Terni, a destra verso l'autostrada per poi rientrare a Roma. Io la sto per prendere in pieno, tra l'altro anche lì pioveva una cosa. Stasera fortunatamente al gol di Bonucci ho potuto urlare, gridare tutto quello che avevo dentro, essere qua a godere con voi, quindi capisco benissimo Danny. Vai con un altro vocale.
Cerco di dare un contributo alla discussione e dico quello che penso io. Penso che questa squadra può giocare solo con il 4-3-3. McKinney deve giocare perché è rapido sia di gambe che di testa. E poi l'attacco deve essere Morata, Ronaldo, Chiesa. Dare il tempo a Kulusevski di capire in che ruolo può giocare. Il centrocampo deve essere McKinney, Arthur e uno tra Betancourt e Rabiot. Nel suo ruolo.
Centrocampo a tre.
Non possiamo fare almeno di Alessandro, anche perché Danilo non convince da terzino e va meglio da centrale ultimamente, e bisogna anche aspettare che Bonucci e De Ligt facciano qualcosa in più. Purtroppo devono giocare loro e loro ci mettiamo, ma comunque non si può prescindere da giocare col 4-3-3.
Sì,
tutti gli altri moduli che Pirlo prova non valorizzano i calciatori.
Allora, questo messaggio è simpatico, leggo Santarelli, capisco l'entusiasmo, ma rilassati un po' con i consigli, capisci a me che adesso si festeggia, capisco, quindi puoi festeggiare l'amico Sasà da Catania. Ciao Ale, oggi il gioco, scusa ma non mi interessa, per un gobbo che sta a Torino il derby conta solo vincerlo, Granata erano già pronti a fare i caroselli. Fabio, ma figure, ma chi se ne frega, infatti siamo partiti dalla seconda parte per poi arrivare alla prima. Fabio, hai perfettamente ragione. Ciao Ale, l'impressione, ti prometto che rivedrò la partita, è che quando mancano alcuni elementi, Morata e McKenny, perde equilibrio. Dybala continua a non fare quello che fanno gli altri attaccanti, galleggia tra le linee senza attaccare mai gli spazi di competenza e manda in confusione chi tiene palla, colo in mezzo tra lui e Cuadrado, non si riesce a capire. Scusa Ale, ma ho visto male, ho anche CR7, però non giocava con la squadra. Guarda, onestamente anch'io ho avuto la sensazione di un secondo tempo, l'ho detto prima, irritante da parte di CR7, sì. Hai ragione Ale, Dybala in finale è migliorato con Bentancur e Ben Alexandro, giocatore del piede vellutato, scrive Luigi. Ciao Ale, gli aspetti negativi ci sono, lascio la tecnica e la tattica alle persone competenti, punti bui Dybala, credo che forse non ci sono più possibilità di recuperarlo, il problema è la testa, il VAR sempre contro, cose positive, i tre punti Cuadrado, la garra di Chiesa e McKennie. Guardate, io vi dico la verità, non ne volevo parlare, devo rivedere il tutto. Sinceramente sul gol annullato a Cuadrado ho dei dubbi. Ma sapete perché ho dei dubbi? Perché io ho sentito cosa hanno detto i colleghi di Sky, che a quanto pare Orsato non ha nulla per la posizione di Bonucci su Sirigu. No, perché lì ho pensato in palla Sirigu, fuori gioco attivo, ok. No, loro hanno detto, e quindi l'hanno sentito evidentemente dai microfoni direzionali a bordo campo, che Orsato ha detto che ha annullato il gol perché Bonucci impallava Lianco. Io poi ho rivisto l'immagine e Lianco è tutta un'altra parte. Quindi aspetto di rivederlo bene, con calma, ma se la motivazione è quella, che c'entra Lianco? Se lo annulli per Sirigu, ci sta. Ripeto, devo rivedere, ma su Lianco sinceramente sono rimasto abbastanza in dubbio. Poi Perché non comprare singolo al Toro, ragazzi? Grande singolo, avevo già visto anche in altre prestazioni, anche contro l'Inter, bel giocatore, veramente. Che anzi, Ale, meno male abbiamo portato a casa i tre punti, bisogna lavorare, lavorare, lavorare. Delusa per la prestazione, ma sollevata per i tre punti, terrida a Reggio Emilia. Abbiamo vinto, ma con più dubbi che certezze, sembriamo l'armata Brancaleone, addirittura, dai, no. Aurelio, proprio non è stato brutto. Ciao Ale, bruttissima Juve, però troppo spesso si sta dicendo la più brutta partita degli ultimi anni. Matteo da Mentone. Voglio 11 quadrado, quantità, qualità e cuore, bisogna essere ancora preoccupati anche dopo questa vittoria, amico mio. Questa squadra senza rinforzi in attacco e a centrocampo non arriverà neanche quarta in campionato, Giovanni da Palermo. Poi Alessandro Penosi, Ronaldo Fascinatore in campo, conferma, andiamo poco lontano, scrive Valerio dal Livorno. Ciao Ale, anche la settimana scorsa abbiamo parlato di Juve più brutta della stagione, speriamo non diventi un vizio, Francesco, provincia di Vicenza. Il secondo tempo non l'ho visto, ho ascoltato a radio, ha portato fortuna, giuro che dopo fine primo tempo pianto per la disperazione, Claudio. Era anch'io abbastanza abbattuto. Ma volete dirlo con McKennie, il centrocampo arrandellato e il Toro si è squarciato? Hai ragione Arthur, servirebbe almeno per avere il controllo della palla sempre. Pirlo si farà, ma forse non quest'anno, oppure come il sedere, diciamo così, di Sacchi, Gerardo. No, Gerardo, guarda, condivido tutto, soprattutto anche su McKennie. Guardate, io su McKennie ho sempre detto mi aspetto forse qualcosa in più da questo ragazzo e quello che ho visto stasera. Però mi sa, Gerardo, che l'hai letta molto bene, nel senso che di McKennie credo che la Juve abbia proprio bisogno. Poi, una delle prestazioni juventine più brutte che abbia mai visto, la mia paura è che migliorerà, ma per puntare al quarto posto non di più. Forza Juve, Roberto dall'Aquila. Buonasera dal Canada. Un commento, Pirlo deve decidere qual è il gioco e la squadra, è finito il tempo gli esperimenti, ci scrive Orazio. Io ho paura a vedere una Juve del genere contro il Barcellona, ma ci dobbiamo giocare per forza, Lorenzo d'Albano. Però sai, Lorenzo, ci sono tante altre motivazioni secondo me contro il Barcellona. Poi, io mi chiedo, con un centrocampo del genere, cosa può fare Pirlo? Beh, può mettere gli uomini magari giusti nel ruolo giusto, ecco, questo potrebbe fare. Poi dai, andiamo con un po' di messaggi vocali, poi riprendiamo con quelli di testo e poi sentiamo anche le parole di Pirlo, vai.
Ale, buon pomeriggio, buonasera. Ciao, sono caro Danny. Ciao. Io questo sabato mi sento di dire solo una cosa: dai, forza Juve, la decide al 90esimo.
Era già andato, era bello, ma era già andato. Vai, vai, no, figurati, ragazzi, ci sono decine e decine di vocali.
Alessandro, buonasera. Allora, ciao, stasera sarei sicuramente molto più contento, quindi il mio dire non ti dovrebbe infastidire. Comunque, visto, fino alla fine, vi hanno dovuto fare segnare il gol, eh?
Vi hanno.
Non ti arrabbiare, mo stasera non me ne dire,
no,
di tutti.
Ma abbiamo fatto
di
la pace.
Colori, dai. Un abbraccio, Alessandro.
Te,
buona serata.
Salutami
Vincenzo, lo GM.
Sì, volentieri, volentieri. Allora, Pirlo a Sky, più bello vince il derby di allenatore, Dybala e Kulusevski. Mi aspetto di più da tutti, ha detto. Quindi, se aspetti più da Dybala e Kulusevski, le prime parole di Pirlo. Dai, altro vocale, anche noi ci aspettiamo di più, però l'unica cosa che mi sento di dirti, Andrea, ma veramente con grande umiltà mi metto quasi in ginocchio di fronte al maestro, però Kulusevski, diamogli un ruolo, diamogli un ruolo, vai.
Alessandro, buonasera.
Ciao.
Anche io sto senza voce dopo l'urlo quando è arrivato quel benedetto gol. Mamma però mia. Ti chiedo,
sì,
dopo un primo tempo inguardabile, stucchevole, per giochi orizzontali, molli, ma siamo sicuri che è colpa solo dei giocatori? Ma siamo sicuri che non c'è il manico che manca completamente? Lo chiedo a te, la mia risposta, perché io impazzisco nel capire questo.
Ragazzi, la domanda è molto difficile, cioè dare una risposta adesso è difficile. Io, sapete, cerco sempre di dire tutto quello che penso fino in fondo. Secondo me, nel primo tempo della Juve, un po' di responsabilità anche del manico c'è. Ma perché c'è? Perché non ho visto un'idea di gioco, non ho visto un'identità di squadra, se non questi palloni larghi, i due centrocampisti che non impostavano, da una parte Quadrado, dall'altra Chiesa, che provavano a far salire la squadra. E questo secondo me non è un'impostazione tattica. Kulusevski che si pestava i piedi con Ronaldo, Kulusevski che a volte andava a fare la prima punta, a volte a destra, a sinistra, c'è un po' di confusione, onestamente l'ho vista, ragazzi, magari è un errore mio, voi non l'avete visto oppure l'avete vista come noi, come me, quindi onestamente sì, un po' di manico c'è, un po' di manico c'è. Poi però dico sempre, mettere i giocatori nei loro ruoli, e per me su Kulusevski ad oggi c'è, ma non soltanto su Kulusevski, lasciatemelo dire, poi non ho ancora visto le posizioni medie, non ho ancora visto i numeri, non ho ancora studiato niente, lo farò domani, non ho avuto il tempo di farlo, lo farò cioè stasera. Però anche su Dybala, io continuo a pensare che alcune situazioni gli vengono proposte. Cioè Dybala, ripeto, non ho ancora visto le posizioni medie per capire più o meno come ha giocato, però io lo vedo spesso sulla linea dei mediani, a prendersi il pallone. Questa è la mia sensazione. Allora, che sia lui che si incaponisca su una cosa del genere, non lo credo. Perché abbiamo visto il miglior Dybala? Ecco la domanda che mi sto facendo negli ultimi 10 minuti. Mi direte, perché ormai era saltato tutto, tutti avanti, e come dice Livone, chi si è visto, si è visto. E ho capito, però Dybala lì si è reso pericoloso. Allora, mettiamocelo prima, soprattutto in una partita in cui ti manca Morata. Però, e qui mi devo prendere il beneficio di inventario, se Dybala è questo, anche messo davanti, noi, l'ho detto prima, abbiamo un problema, perché non puoi pensare di fare tutta la stagione con Ronaldo e Morata. Però è difficile, amico mio, risponderti a questa domanda. Ho provato, certamente, se no gli allenatori che ci stanno a fare? Gli allenatori devono dare tattica alla squadra, identità e, secondo me, anche il sangue agli occhi. Perché Bonucci, che dice il primo tempo non c'eravamo, ma l'approccio alla partita non è proprio una cosa così banale, eh? Prego.
Buonasera, sono Pierluigi da Rende. Vorrei sapere, secondo voi, perché Pirlo fa continui cambiamenti, tipo spostare Chiesa da destra a sinistra mentre mercoledì aveva giocato benissimo? Poi un'altra cosa, perché continua a tenere fuori squadra l'americanino McKennie a centrocampo? È l'unico che dovrebbe giocare sempre, gli altri farli ruotare più o meno. Grazie.
Guarda, sulla storia di Chiesa l'ho detto prima, lo capisco poco anche io. Cioè, se Chiesa gioca meglio a destra, perché metterla a sinistra? Se Kulusevski ha sempre giocato a sinistra, perché metterla a destra? Non lo so. Poi vedete, giustamente Pirlo dice: mi aspetto di più da tutti. Sì, ma le piccole cose facciamole. Cioè, io non vorrei che con Kulusevski si andasse incontro all'errore fatto con Bernardeschi, che non sarà un fenomeno, ma è comunque un buon giocatore, che per non dargli mai un ruolo, e poi si è perso, si è smarrito. Quindi su Kulusevski mi auguro si possa fare un lavoro, ma semplice: dargli il ruolo. Seconda punta? Seconda punta. Esterno alto a destra? Esterno alto a destra. Esterno alto a sinistra? Esterno alto a sinistra. C'è un messaggio simpatico che stavo leggendo ora. Diamogli un GPS a Kulusevski. È vero, è vero. Lo vedo smarrito. Sinceramente lo vedo smarrito. Prego, caro Gennaro.
Grazie, buonasera. Allora, felice per il risultato, felice per la prestazione di Chiesa, felice per la prestazione di McKennie quando è entrato, di un Alexandro ritrovato. Pirlo purtroppo c'ha maratempo, stiamo un po' in confusione. Prendiamoci questi 3 punti, prendiamoci questa vittoria che per, in questo momento è oro colato per come stiamo giocando, almeno per il primo tempo che abbiamo fatto, e sempre Forza Juve fino alla fine.
Assolutamente sì, devo dire che il primo tempo ci è rimasto impresso a tutti. Allora, se mi date il tempo, ascoltiamo anche un altro vocale, comincio ad andare a vedere anche un po' di numeri, soprattutto sulla questione, visto che è stata rimessa al centro dell'attenzione la poca garra della squadra nelle domande fatte a Pirlo. Voglio vedere il nuovo esempio dei contrasti dei duelli vinti. Vai!
Sì, sono Daniele da Bologna.
Ciao caro.
Stasera sappiamo solo il risultato. Prestazione pessima, importante sono comunque i 3 punti, speriamo di aver toccato il fondo. Io mi chiedo solo una cosa, cioè un Dybala così è inutile, non ci serve a niente, quindi a questo punto cioè, o ha dei demeriti lui di personalità, se no nessuno ci capisce niente di dove metterlo in campo, perché... E poi McKennie, cioè questo giocatore qua in questo momento deve giocare, che è l'unico che ci dà della spinta e della grinta e bisogna metterlo dentro. Ciao ragazzi, sempre Forza Juve.
Ciao, allora guardate amici, i primi numeri, poi domani ci torniamo, ma sono molto significativi. Allora, intanto in porta abbiamo tirato soltanto 4 volte. 4 volte di cui 3 nel secondo tempo e 1 nel primo tempo. I tiri totali 17, ma i tiri totali sì, sono importanti, ma quelli che finiscono specchio alla porta lo sono di più. Perché poi dei totali dei tiri 17, 5 sono tiri bloccati, quindi tiri che neppure arrivano al portiere, e 8 sono i tiri finiti fuori. Allora, il primo dato che mi colpisce è questo. Quando vi dicevo il primo tempo che non avevamo un'idea di gioco, palla sugli esterni e cross, sapete quante volte abbiamo crossato oggi? Abbiamo crossato 37 volte. La Juventus ha provato 37 cross, poi ne è riusciti a piazzare soltanto 9, ma i cross totali sono stati 37, un'enormità, 37 cross sono veramente tanti. Quindi questo dà la prima, oltretutto non avendo Morata, cioè sai, hai Morata nel mezzo, i cross li fai di più. No, questo dà la sensazione di come la squadra arrivava sul fondo e metteva il pallone nel mezzo, ma senza particolari idee. Poi, i tanti errori tecnici, perché oggi la precisione dei passaggi si è addirittura abbassata di 6 punti. Solitamente la Juve ha una precisione dei passaggi del 92-93%, stasera 86%, altro dato abbastanza significativo. I palloni persi sono stati ben 140, che sono veramente tanti. Ecco, sui contrasti invece non abbiamo vinti 16, quindi sui contrasti siamo andati, e per quanto riguarda i duelli vinti sono 43. Quindi da questo punto di vista la squadra ha fatto registrare un passo in avanti. Però i 37 cross, l'altro anno non si crossava mai, quest'anno addirittura troppi, e 37 sono veramente lo specchio, insomma, soprattutto di quel primo tempo dove la Juve non aveva realmente idee, se non quello di arrivare sul fondo e mettere il pallone nel mezzo per un'area che spesso e volentieri era vuota. Allora, un altro vocale, poi c'è la pausa, poi c'è Andrea Bosca, amici miei. Io, ovviamente, il filo diretto, stiamo insieme fino alle 22 e quindi continuate a scrivere che ce la facciamo a sentire tutti. Vai!
Ciao ragazzi, no, davvero una partita bruttissima. Betancourt sembrava il peggior Montolivo, e Dybala mi sembra Cerci, cioè un giocatore di quel livello lì.
No, vabbè, dai.
Poi, come dicevate voi, Kulusevski spaesato, Rabiot timido, non vedo niente in questa squadra. Mi sembra proprio che manchi una guida, un allenatore che tosto, che dica tu vai qua, tu fai là, tu fai questo. Ma speriamo veramente che ci dia solo un po' di morale questa cosa, perché veramente guardando queste partite nemmeno con Sarri tiravo tanti accidenti,
sì,
per,
ho capito,
per
che...
gli errori, per... poi non vedo la gioia, nessuna gioia a giocare.
Ho capito che questa sera, insomma, ci avviciniamo in prossimità del Natale, dovete fare i bravi ragazzi, cioè mi raccomando, quindi, però ho capito che stasera, insomma, le parolacce sono volate. Ho capito. Allora, ci fermiamo. A rientro c'è Andrea Bosco, 340-545-34. Le domande per Andrea. Lo teniamo fino alle 9:15, 9:20. Poi riprendiamo il lungo filo diretto, perché ci sono più di 100 messaggi ancora da ascoltare e da leggere. Non ci fermiamo finché non li abbiamo finiti tutti. La parola a voi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Allora, alle 21:05 minuti primi, cominciamo a rilassarci un po'. Adesso, se volete, potete cenare, ovviamente, con la radio accesa, oppure guardarci in televisione, come vi pare. Comincio ad avere un certo languorino anch'io. Solitamente l'ora dopo la partita si blocca tutto. Adesso ci cominciamo un attimo a rilassare. Ce l'abbiamo, Andrea Bosco? Caro Andrea!
Buonasera, buonasera Alessandro, buonasera agli ascoltatori.
Allora, è stata dura, caro Andrea. Partiamo dalla cosa migliore, i 3 punti, e poi andiamo a scalare.
I 3 punti? I 3 punti, e poi, però è difficile trovare delle altre cose. I 3 punti, Szczęsny, De Ligt, la buonissima volontà di Chiesa, McKinney che è entrato bene, e non solo per il gol, il pareggio che è stato importantissimo, ma proprio per, come dire, la prestazione in assoluto. E poi la grande garra di Bonucci, che essendo corresponsabile del gol,
bravo,
lì poi la cavolata la fa Betancourt, perché non si può perdere l'uomo su un calcio d'angolo battuto a raso terra. Cioè,
sì,
dai.
Tra l'altro, Andrea, eravamo 3-1 e l'uno era Ankoulou, dicevo prima, fosse Messi, vabbè, un culo, esatto. 3 contro 1.
Dopodiché lì Bonucci fa una cosa che teoricamente è giusta, perché Bonucci va ad accorciare sull'uomo che è, perché mai può pensare che Bernancourt lo perda del tutto, esatto. No? Lo faccia girare e tirare, però è ingannato anche lui dal rimpallo. Dopodiché, siccome non è la prima volta che viene tirato in mezzo per un gol, per un rigore, per un eccetera, qua ha dimostrato il solito grandissimo carattere andando a,
sì, a segnare.
Ti devo dire che subito Cristiano Ronaldo non pervenuto.
Vero. E
se guardiamo bene le ultime 3 partite, fisicamente Cristiano Ronaldo è in calo, nel senso che insomma, con la Dinamo Kiev ha fatto un gollonzo che
facevo anch'io.
È di Morata, no? Lui prende il rimpallo. Ci sta, perché nonostante sia un alieno, nonostante si alleni sempre in maniera perfetta, ci sta che ci sia un calo di forma. Stasera non pervenuta.
A proposito di Ronaldo, ti interrompo un attimo, Andrea, perché volevo vedere se hai avuto anche te la stessa impressione. Io ho visto nel primo tempo imbarazzante della Juve, però Ronaldo che faceva sostanzialmente l'allenatore in campo, cioè che dava, è vero? Ecco, mi conforti su questo.
Certo. Anche all'inizio ripresa ha catechizzato Chiesa, no? E gli ha spiegato, non so quale giro del fumo, ma gli ha spiegato. Qualche leggero miglioramento, ma leggerissimo, da parte di Dybala.
Sì, vero.
La partita di questa sera ha certificato che Morata è indispensabile, non solo per il gol, ma per il pazzesco lavoro che fa all'interno di una partita. Sugli altri non posso dire, ma anche su Pirlo, perché devo dire una cosa, io mi sono riproposto di giudicare il lavoro di Pirlo a fine gennaio, a metà febbraio, sì, insomma, sì. Cioè, non mi sembra neanche giusto, considerato che non ha fatto il precampionato, gli infortuni, si gioca ogni 3 giorni, le nazionali, le soste, eccetera, non deve essere facile allenare in queste situazioni, con la pressione oltretutto che ha addosso, perché è l'allenatore della Juventus. Però devo dire che stasera non ho capito quel Kulusevski che faceva il terzino, ecco, e bravo. Quadrato che era sopra Kulusevski, sì. Non ho capito Kulusevski che va a fare un fallo in mezzo al campo davanti alla sua area, arrischiando tantissimo
limite dell'area,
per prezzo di punizione, eccetera. E continuo a non capire cosa voglia Pirlo da Ramsey, perché Ramsey gioca in una posizione che proprio non riesco a capire. Quindi questo va detto, così come va detto un'altra cosa. Io, come sai, difficilmente parlo degli arbitri e non faccio neanche stasera.
Tanto ci volevo arrivare, Andrea, vediamo se anche lì hai avuto la mia stessa sensazione. Prego.
No, la mia sensazione è che stasera il VAR abbia fatto la pipì fuori dal vaso.
Anche secondo me.
A mio avviso l'intervento di Bonucci è dopo che il pallone è già passato.
No, ma quindi, sai anche perché, Andrea? Tanto arrivano già le domande per te, quindi se volete continuate che gliele pongo. Sì. Perché da quello che ho capito dai colleghi di Sky, motivazione non è tanto Bonucci che impalla Sirigu, ma Lianco. Ma Lianco è da un'altra parte. Cioè io proprio non l'ho capita. Allora,
adesso dico una cosa che mi certificherà sicuramente delle critiche, ma è una cosa che penso.
Vai.
Allora, l'anno scorso la petulanza del VAR era relativa ai falli di mano. Sì. Ed era diventata una cosa insopportabile. Quindi sì, hanno rettificato il protocollo rispetto. E difatti adesso non ci sono più falli di mano. Improvvisamente non ci sono
vero.
Falli di mano.
Bravissimo.
E non ci sono più rigorini, rigoretti, eccetera, eccetera. Vero. Adesso la petulanza è, e non solo per la Juventus, che pure credo che sia il 6° o il 7° gol annullato dal VAR in questa stagione, cioè una follia, no? Mediamente quello che vedo io è che, ma non lo dico da tifoso, lo dico perché oggettivamente è così. Allora, non c'è un gol della Juventus che non abbia una conferenza di Vienna un congresso di Vienna al VAR per stabilire se è buono o non è buono. La frequenza con la quale il VAR interviene, cioè la Juventus per avere un gol buono deve segnare almeno 3.
Sì, è vero, è vero.
Allora, su 3 uno poi è buono. Allora io dico a Nicchi e a Rizzoli: vi va bene che non c'è il pubblico, perché alla fine se ci fosse il pubblico si arrabbierebbe, cioè così diventa uno strazio. Ma non lo dico solo per questa partita o in generale per le partite della Juventus, lo dico in generale per tutto. Il VAR sta diventando un incubo, cioè il VAR ti impone di giocare un altro calcio, e questo non è giusto, ma in generale, ripeto, sono ci d'accordo. Sono altre squadre che sono sottoposte al flagello, alla vergine di Norimberga del VAR.
Sì, 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 no, sono d'accordo, sono d'accordo. Allora ti faccio l'ultima io, poi vengo con già 4 domande per te, quindi non tolgo spazio agli amici. L'ultima te la faccio però io. Vado lontano se dico che il primo tempo è stato forse il più brutto degli ultimi 9 anni.
No, vero? Orrendo, osceno, osceno, osceno. E sono anche un po' stufo di sentire Pirlo che dice: beh, dobbiamo finire di pensare che ci siano partite vinte già prima del fischio. Basta, sono delle ovvietà. L'unica cosa che posso pensare, questa sicuramente è una scusante, è che questi giocano ogni 2-3 giorni, cioè sono reduci della partita con la Dinamo Kiev, martedì vanno a giocare col Barcellona, cioè questa è, io capisco che il calcio ha le sue esigenze, capisco tutto, perché stiamo vivendo un momento drammatico dal punto di vista sanitario, che coinvolge anche il calcio, però devo dire che la rosa è ampia e magari non so, qualche... Dopodiché c'è una cosa invece che questa va a detrimento e non va bene, cioè Morata che prende un rosso a fine partita, Pinsoglio che si fa espellere, cioè non va bene, evidentemente sono coi nervi a fior di pelle, capito? Oppure gli arbitri sono particolarmente permalosi, non so cosa dire, ma così non va bene.
Allora Andrea, intanto ci segnalano che su Rai Radio 1 hanno detto che era giusto annullare il gol di Bonucci. Vabbè, se lo dicono loro, noi abbiamo un'altra opinione.
Io dico quello che ho visto.
Esatto. Allora, prima domanda per Andrea, dall'amico zio Billy. Non trovi forse troppo ambizioso il progetto di gioco di Pirlo per questa squadra?
Sì, sono perfettamente d'accordo. E difatti, a mio parere, uno dei problemi di questa squadra non è tanto che non credano nel progetto di Pirlo, è che hanno difficoltà ad applicarlo, perché il progetto di Pirlo prevede non solo il pressing alto, cioè la difesa a uomo, eccetera, eccetera, ma prevede un gioco veloce. Per giocare velocemente ci vogliono degli automatismi totali, no?
Sì, sì, sì.
E significa che non devi pensare tanto. Quello che il difetto che hanno molti giocatori della Juventus è che gli arriva la palla, poi ponzano quei 4-5 secondi in più che ti fanno perdere un tempo di gioco.
È vero, sono d'accordissimo. Poi, seconda domanda per Andrea. Allora, è interessante anche questo. Antonio scrive: Sarri ha rovinato Bernardeschi, adesso Pirlo lo sta facendo con Kulusevski. Cosa ne pensa, Andrea?
Non so se si possano attribuire, insomma, l'aggettivazione è pesante, anche se oggettivamente, insomma, Sarri su Bernardeschi c'ha le sue responsabilità. Adesso io direi che responsabilità simili ce le ha Pirlo con Kulusevski, ma anche con Ramsey, perché Ramsey non si capisce dove giochi.
Sì, è vero.
Cosa voglia Pirlo da questo giocatore?
È vero.
Kulusevski, per rendere al meglio, a mio parere, ha bisogno di essere lanciato sulla fascia, di giocare esterno a destra, in maniera da poter attivare il suo sinistro, che non è niente male, e soprattutto giocare un po' più in profondità. Ma qui siamo alle solite. Se tu non hai un pensatore, un regista lì davanti alla difesa che ti metta la palla in profondità, Kulusevski non lo metti in moto.
Altra domanda per te, Andrea. La fa, vediamo. No, non è firmato. Allora, buonasera, Grande Bosco. Vorrei chiedere se fosse necessario acquistare un attaccante d'area forte di testa, perché finalmente ho visto dei cross. Tra l'altro, vedevo proprio i numeri stasera: 37 cross della Juve, la maggior parte dei quali nel primo tempo, quando secondo me si arrivava in fondo, non sapeva più cosa fare, si metteva il pallone in aria. Andrea,
sì. Non hai torto con questa considerazione. Io segnalo che quel signore che gioca nel Chelsea, che ne ha fatte 4 nell'ultima partita,
Giroud,
non è che ne faccia 4 ogni partita, però è un giocatore d'area, è un nazionale francese, è un uomo di esperienza, e mi risulta che non costasse la luna. Però se non hanno potuto ingaggiarlo, evidentemente o chiedeva troppo di stipendio, o ci sono stati dei problemi col Chelsea, oppure non avevano le risorse economiche. Certamente un profilo del genere alla Juve sarebbe utile.
Altra domanda per Andrea, vuol dire molto interessanti come sempre. Allora, Claudio dice che sei il suo mito giornalistico, oh, e grazie, ti chiede: i limiti della Juve sono dovuti più all'inesperienza di Pirlo o alla rosa che non è eccelsa a centrocampo?
Metà e metà. Pirlo sicuramente deve fare esperienza, perché non ce l'ha, quindi è un ex grande giocatore che da allenatore sta facendo anche lui esperienza, sta mettendo ore di volo sul suo cammino da allenatore. È anche vero che ci sono dei giocatori a centrocampo, soprattutto a mio parere, che non sono da Juventus, l'ho detto tante volte. Sì. Il centrocampo della Juventus, a mio avviso, non è fra i primi 10 d'Europa.
Un'altra domanda per Andrea, poi l'ultima è quella dell'amico Roberto da Colle Valdezza, ma la lascio appositamente come ultima, e capirai, Andrea, perché ovviamente si parla di Perugia. E grazie, signor Bosco, non è che vista l'impossibilità di allenare con continuità la squadra, si voglia adesso continuare con le idee di Sarri, ma con le marcature ad uomo sui calci piazzati, scrive Stefano.
No, quella credo che sia una scelta di Pirlo, quella di avere, come dire, delle modalità di gioco simili a quelle di Sarri, perché è innegabile che ci siano, e viceversa di difendere a uomo invece che difendere a zona. Credo che abbia fatto questa scelta Pirlo per sfruttare il grande anticipo che ha De Ligt in difesa. Sì. Lui pensava di poter avere anche Chiellini, che viceversa purtroppo, come sappiamo, è ai box, e quindi avendo due centrali di quel tipo probabilmente la scelta di marcare a uomo era quella giusta, insomma.
Allora, Andrea, qui ti chiamo in causa, perché la riflessione che fa Massimo da Prato la giro a te. Buonasera, sì. Ti prego di riflettere sul mio pensiero. Dall'inizio della stagione non ho ancora sentito Pirlo dire una cosa intelligente dal punto di vista calcistico. Sbaglio? Dice solo ovvietà.
Allora, se posso dire una cosa, come si chiama?
L'amico è Massimo da Prato.
Allora, buonasera Massimo da Prato. Se posso dire il mio pensiero, credo che Pirlo non abbia bisogno di dire delle cose particolarmente eclatanti, eccetera. Il gioco del calcio è questo: nessuno inventa niente, nessuno è in grado di, come dire, di tirare fuori il genio dalla lampada. Cosa. Pirlo è stato un genio del calcio, ha le sue idee di gioco che sono simili a quelle di Sarri, ma differiscono per quello che ho detto prima. Non è che il lavoro di Pirlo vada giudicato per quello che dice in conferenza stampa. Il lavoro di Pirlo va giudicato per quello che si vede sul campo. Stasera abbiamo visto un primo tempo una Juve oscena, e un secondo tempo una Juve più propositiva, una Juve comunque con la determinazione di ribaltare la partita. È stata brava a farlo, perché non è facile, in un derby soprattutto. Torino non è una grande squadra, no, ma ha giocato con grande determinazione, grande voglia. La sua classifica imponeva di giocare così, non di giocare diversamente, non quindi, come dire, a faccia aperta. Non credo che il lavoro di Pirlo vada giudicato da quello che dice.
Che dice, certo. Allora, l'ultima, poi andiamo sulla questione Perugia. Allora, ti chiede Luca in sostanza se proveresti a prendere Isco o War a gennaio.
No, nessuno dei due. Isco è un giocatore in fase calante, è comunque un trequartista e non vedo come nello schema di Pirlo cosa si possa inserire. Aouar è un giocatore che non mi scalda, nel senso che è un giocatore tecnico, è un giocatore sicuramente con delle qualità, ma non vedo come possa essere determinante in una squadra come la Juventus, che ha bisogno di un'altra cosa, ha bisogno di un regista lì in mezzo. Ecco, se mi dicessero che è disponibile Gravenberg, per esempio, allora sì, io direi sì subito.
Allora Andrea, hai 7 minuti per la vicenda Perugia, perché ti chiedo insomma cosa ne pensi, mi sono già espresso, quindi lascio a te la parola.
Sulla vicenda Perugia penso che sia un pasticcio in ogni caso, penso che le responsabilità vadano acclarate, penso che io, come dire, sono sempre esterrefatto quando vedo che i processi si fanno sui giornali e non nelle aule. È anche vero che se il procuratore di Perugia emette un'ordinanza nella quale manda un avviso di garanzia a Paratici, la cosa non può non fare clamore, evidentemente. Se poi vengono fuori delle intercettazioni in base alle quali ci sono stati dei contatti tra gli avvocati della Juventus e l'Università di Perugia, un ministero, eccetera. Se poi viene fuori che Paratici è andato a scuola con il ministro De Micheli, voglio dire, questa non è una colpa, ovviamente.
No, infatti.
Se Paratici è amico della De Micheli, peggio per lui, mi viene da dire. Io non ho, come dire, una grande stima del ministro De Micheli, ma non in quanto donna, in quanto De Micheli o in quanto ministro, ma visto che il ministro De Micheli, l'ultima uscita dopo quella celebre della pista ciclabile, sì, sull'ipotizzabile ponte sullo stretto di Messina, ha avuto la bella pensata di dire che di mandare gli studenti a scuola di domenica a Scaglioni, beh, insomma, voglio dire, quanto serva io. Dopodiché magari sono anche incavolato col ministro De Micheli, considerato che sono stato uno dei sequestrati quest'estate in galleria, grazie ai suoi provvedimenti nella querela con
la Liguria, certo,
e società autostrade. Ma questo
a parte,
non c'entra niente con il corpo. Io credo che da parte magari della Juventus non ci sia stato dolo, non credo, almeno mi auguro di no. Sicuramente la cosa è stata trattata con un po' di superficialità,
sì,
nel senso che insomma, come fai a pensare di far avere la cittadinanza a uno che non sa dire una parola d'italiano e che ti dice che impara le cose in avione,
in aereo,
no? Ecco. Allora, qui ovviamente le cose vanno appurate e acclarate. Ripeto, mi rifiuto di pensare che non tanto, ma che alla Juventus siano così sprovveduti da aver compiuto, come dire, dei reati in questo senso. Dopodiché devo dire che sono abbastanza, ma veramente turbato per, come dire, l'ipocrisia di tante persone. Adesso giustamente ti dico che, giusta parentesi, dico vabbè, ma allora quello che è un milionario, che è un privilegiato, eccetera, gli dai la cittadinanza, e i figli degli immigrati che sono in Italia da 10 anni magari io condivido, però cari ipocriti, dovevate farvi sentire quando io e pochi altri, per esempio, ci siamo spesi nei confronti dei ragazzini di una società di basket che, dopo aver vinto il loro campionato, non mi ricordo più in quale città del meridione, non hanno potuto iscriversi al torneo che avevano conquistato la posizione nel torneo successivo, in quanto non essendo come dire italiani, non potevano essere tesserati. Ecco, dovevate farvi sentire in quel momento, come ho fatto io e come hanno fatto altri colleghi. Adesso sì, è troppo facile, adesso fare la morale così d'accatto non mi piace.
E soprattutto lo vorrei dire, visto che hai tirato in ballo anche al ministro Spadafora, che quando c'è da parlare contro la Juve non si tira mai indietro.
Scusi, lì c'è una vera banda, no?
Sì.
Se tu hai sentito oggi parlare De Laurenti sul discorso Falcone, ti vengono i brividi.
Mamma mia.
Ti dice una cosa e ti dice no, il buon senso, dopodiché ti dice in punta di diritto. E allora no, perché se parli di buon senso io ci sto, nel senso che, scusate il giro di parole, ma ho sempre detto e lo confermo che io quella partita la voglio vedere giocata.
Sì,
il risultato a tavolino, io la voglio vedere giocata. Però se poi mi parli in punta di diritto, perché Sandulli ha detto e ha scritto dolo preordinato. E caspita, caro De Laurentiis, Sandulli, quindi non come dire uno che passa per la strada.
Andrea, hai parlato.
Sandulli ti ha scritto dolo preordinato, significa che tu hai fatto una truffa. Almeno questo dice Sandulli.
Assolutamente, ma parliamo di Aurelio De Laurentiis. Andrea, grazie, buon sabato sera. Vatti a vedere l'Inter, va, che mi sembra stia vincendo 1-0. Ciao, caro, ciao, il grandissimo Andrea Bosco. Allora, amici miei, c'è l'ultima pausa, poi abbiamo credo una ventina di vocali da ascoltare, da leggere un altro po' di messaggi. Stiamo ancora fino alle 22, quindi continuate a scriverci perché ci sarà tempo e spazio per tutti. Ultimo break, torniamo tra un attimo.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Allora, intanto mi state scrivendo che ha segnato nuovamente Giroud. No, io a questo punto devo scrivergli a Giroud, perché questo da quando l'ho sognato ha cominciato a segnare a ripetizione. Ha fatto 4 gol, ha segnato stasera, quindi manderò un messaggio a Giroud e gli chiedo insomma qualcosa, perché non segnava più, mi è apparso in sogno e ha cominciato a segnare. Buon per lui. Intanto stavo controllando così random dei numeri e credo che ci sia un record negativo per Ronaldo questa sera, da quando alla Juventus, adesso devo poi andare a controllare meglio, ma non ha mai tirato nello specchio della porta. Ha tirato 2 volte Ronaldo stasera, di cui un tiro ribattuto e un tiro fuori. Credo sia veramente un record per lui, una delle prestazioni forse peggiori di Ronaldo da quando è alla Juve. Probabilmente si stava già caricando per martedì, anche se sapete come la penso, tra martedì e la partita con il Genoa io voglio intanto la vittoria con il Genoa. Martedì prendiamoci quello che viene, insomma, perché noi dovremmo andare a vincere con 2 gol di scarto laggiù, il 2-0 non basta, il 3-1 andrebbe bene, quindi insomma servono un po' di congiunzioni assali particolari. Dai, abbiamo 12 vocali da ascoltare, altri ne arriveranno, un po' di messaggi di testo, voglio ascoltarli tutti. Prego.
Ciao Ale, prendo per buono il risultato, però ecco, se bene è andato Chiesa, benissimo, anche contro qualche parere di tanti juventini che come Morata avevano sbagliato clamorosamente, ma Kulusevski è un errore di Pirlo perché non sa dove metterlo. Partiva splendidamente con il Parma, segnava lui o segnava Gervinho, non è utilizzato bene.
Anche secondo me.
Ciao.
Guardavo, sì, anche secondo me Kulusevski in questo momento c'è da lavorare Pirlo, guardavo proprio i numeri dell'ex giocatore del Parma, un fantasma in campo questa sera, e come sottolineava Andrea poco fa, Andrea Bosco nel collegamento, anche quell'errore grave per la punizione al limite dell'area, dove fortunatamente Rabiot colpisce di testa, ma il pallone era indirizzato bene in porta. Vedevo sempre i numeri random, male anche Rabiot, ha toccato appena 50 palloni, che per un centrocampista in un centrocampo a 2 sono veramente pochi, quindi stasera male anche la prestazione del francese. Vai!
Buonasera Radio Bianconera, buonasera Alessandro, sono Cristiano dalla Svizzera.
Ciao Cristiano,
complimenti per la tua analisi lucida e giusta.
Grazie.
Mi garba tanto il fatto che tu guardi sempre al di là dei 3 punti.
Grazie.
E che tu guardi agli aspetti da migliorare, che in questo momento, ahimè, sono tanti. Detto questo, paradossalmente ci siamo ripresi 2 punti persi con la Lazio, direi.
Bravo.
Persi malissimo all'ultimo secondo. e speriamo che questa sia la molla almeno a livello psicologico e che a Barcellona finalmente si possa battere per la prima volta in questa stagione una delle grandi, perché se andiamo a vedere i punti fatti in campionato li abbiamo fatti con le cosiddette piccole e tuttora non abbiamo vinto una sfida di cartello, e in Champions appunto le abbiamo prese dal Barcellona, quindi sarebbe davvero ora di ottenere una bella vittoria, sì, contro una bella squadra. E, beh, grazie Alessandro, buona serata. No,
grazie sempre a te e a tutti voi. Condivido, ci siamo ripresi i punti persi con la Lazio, è vero, perché questa poteva finire in pareggio come partita e quella con la Lazio la potevamo vincere, quindi i punti ci siamo ripresi, infatti in questo momento ne ho digerita una, ma ce ne ho sempre due che non ho digerito, Crotone e Benevento. Beh, faccio un patto, ma non ci credo nemmeno se lo vedo, però digerisco Crotone se domani il Crotone ferma il Napoli, ma tanto il Napoli vincerà 4-0 come sta vincendo l'Inter questa sera. Però se dovesse accadere il miracolo di San Gennaro al contrario, cioè che il Crotone ferma il Napoli, a quel punto la digerisco, però sinceramente ci credo veramente poco. Grazie comunque a Cristiano e grazie a tutti voi anche questa sera, tantissimi. Vai Gennaro.
Non riesco a capire perché non sono dentro la partita. Non attacchiamo mai le seconde palle, come se fossero distratti da qualcosa, cioè, e poi sono lenti, impacciati, che sembra una questione fisica a questo punto, ma la cosa che più mi colpisce è il fatto che sono proprio fuori dalla partita, non sono concentrati, perdono gli attimi giusti, le scelte giuste, tutto strano.
Allora intanto grazie, e nel primo tempo lo ha detto anche Pirlo, lo ha detto intanto Bonucci, perché comunque Bonucci, ragazzi, vi potrà piacere, vi potrà non piacere, su questo sono gusti personali, però è uno che quando parla va sempre a dritto, ha detto qua sì, il primo tempo elogi al Toro, con tutto rispetto per il Toro, loro hanno fatto quello che hanno fatto perché noi non siamo scesi in campo con la giusta carica e determinazione. Beh, è quello che dice l'amico, cioè non si può entrare in campo così. Quindi mi auguro che rispetto a questa riflessione che ha fatto lo stesso Bonucci ci sia un bel confronto nello spogliatoio. Poi sinceramente mi fa molto piacere, vedevo prima sui social che il gruppo ha messo la classica foto, no? Quella dopo la vittoria, tutti insieme nello spogliatoio, bene, bene, può servire. Ora io però, amici, una cosa non per vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, in questo caso mezzo vuoto, cioè non pensiamo ai corsi e ricorsi storici, nel senso che già molti dicono come quell'anno del Torino, sì, non sempre Pasqua è sempre di domenica, ma Natale non è sempre di domenica, per cui auguriamocelo, ma non è detto, noi auguriamocelo, ma non è detto. Certamente quella foto del gruppo messa negli spogliatoi dopo la vittoria mi fa piacere, e anche le parole di Bonucci devono servire da sprone per tutti, un po' come le famose parole dette dal simpaticissimo Letizia del Benevento, al quale, ripeto, mi dispiace per Vincenzo, ma al ritorno 7 dobbiamo dargliene, 7, nemmeno 5, nemmeno 6, 7-0. Però quello che ha detto Letizia, beh sì, questa Juve ormai non fa più paura. Io mi auguro che Pirlo appenda le parole con un poster nello spogliatoio dei ragazzi. E prima di entrare in campo, oh, avete visto che vi ha detto Letizia? Tra parentesi, lo dirò sempre, ma nel rispetto e nell'amicizia di Letizia, quello che parte un idrante a Carpi durante Carpi-Napoli, e lui cosa fa? Si stava scaldando a bordo campo, pensa di poter fermare l'idrante con la pettorina, cioè ci mette la pettorina sopra, ma l'idrante con la pettorina non si ferma, ma insomma, con tutto il rispetto ovviamente, però quelle parole di Letizia devono essere un assist per noi, vederle sempre prima di scendere in campo. Vai.
Ciao Ale, buona serata, contentissimo del risultato, certo, scarsa però la intensità, la centralità della manovra juventina, penso che Pirlo c'ha veramente molto da fare, insomma ci vuole però una Juve più decisa. Chiesa, che tanti davano per scarsino in questa Juve, troppi milioni eccetera, la Juve se la sta meritando.
Grazie Carmelo.
Al contrario di qualcuno dove...
Oh, grazie Carmelo, hai ragionato prima. Mi state scrivendo del gol di Lukaku, ragazzi, ve l'ho detto, no? Perché qua poi bisogna fare anche la denuncia, la radio verità. Allora, io ho il monitor, ce ne ho due, ma è Latini che decide quale partite devo vedere. per lui Inter-Bologna non è una partita da vedere, e quindi io non la sto vedendo. Dopo Latini fa una brutta fine, ve lo dico, Inter nos, e domani vi racconto che fine ha fatto. Mi scrivete del VAR? Non lo so, amici, perché il mio monitor è tristemente nero, nero, quindi non lo vedo. Per cui mi state scrivendo questa cosa, dopo vado a picchiarlo Latini di là, proprio fisicamente. Prego.
Dai Santarelli, non scherziamo, gli ultimi 10 minuti di Dybala sono stati uguali a quegli altri.
No,
dai,
non è
la
vero.
Sua posizione questo momento è quella sulla panchina. Non dai, veramente non scherziamo non su questo fatto. Difendiamolo, io lo amo Dybala, però
no.
Non c'è stato neanche un minuto che è stato dentro la partita, neanche uno.
Allora, intanto saluto e ringrazio l'amico. No, però dai, oggettivamente anch'io Dybala ce l'ho nel cuore, poi però ho anche detto prima, no, all'inizio, ormai anche l'alibi fisico no, perché si sta riprendendo, quindi è un problema forse di testa, di forma che non c'è, siamo d'accordo, però onestamente io negli ultimi 10 minuti ho visto un Dybala un po' diverso, poi magari l'ho visto male io, attenzione, l'hai visto bene te, può essere, me la rivedrò la partita tra stasera e domani mattina, però io l'ho visto diverso, sinceramente. Lì, se Lianco non fa quel miracolo, fa il gol del 2-1, e mi sarebbe piaciuto festeggiare la vittoria per il gol di Dybala, poi segna Bonucci, va bene lo stesso, però io l'ho visto leggermente più dentro la partita. I primi 80 minuti, facciamo anche 83-84, no, 80, dai, oggettivamente male, cioè, comunque se dovessi dare un voto alla partita di Dybala è 5-5,5. Non di più, purtroppo. 7 e mezzo a Cuadrado, 7 a Chiesa, grande partita, 7 a Szczęsny che ci tiene in vita, 6 e mezzo a Bonucci, 6 e mezzo anche a, così me le faccio tutte, a De Ligt. Bentancur un altro mi mette un po' in difficoltà, perché il primo tempo malissimo, il secondo tempo un po' meglio, tra il 5 e il 6. Mettiamo il 6 a Bentancur, sì. Ronaldo oggettivamente 5, perché Ronaldo ha fatto male. Kulusevski 5, anche 5 meno, e Dybala poi alla fine, sì, 5 e mezzo, la sufficienza comunque non ci arriva. Prego.
Buonasera Radio Bianconera.
Ciao.
Che dire, io mi sento troppo nervoso oggi, Dybala snervante, poi i giocatori troppo fuori ruolo. Non capisco perché almeno un 30 minuti Arthur non poteva giocare. Voglio dire, l'abbiamo preso per sostituire Pjanic, non credo che meriti la panchina. Comunque va, una partita vinta, però io non sono così contento, mi pongo molti punti interrogativi, credo che Pirlo ci stia capendo molto poco.
Allora, intanto grazie, allora, delle vittorie dobbiamo sempre essere contenti, perché sono 3 punti che metti in classifica, che fanno morale e che aiutano la squadra. Poi dopo le domande chiaramente ce le siamo posti tutte, insomma. Abbiamo detto, primo tempo probabilmente più brutto dei 9 anni che ricordiamo, secondo tempo qualche segnale positivo, però della vittoria dobbiamo sempre goderne a pieno, sempre, sempre. Poi dopo vanno anche le vittorie analizzate, ma come diceva l'amico dalla Svizzera, fa il paio con la prova di Roma, con la Lazio, lì abbiamo perso 2 punti, qui probabilmente li abbiamo guadagnati. Intanto vedo che a rischio la panchina di Giampaolo dopo la prova di questa sera, problemi del Toro, insomma Giampaolo non ha approcciato benissimo, poi è anche reduce dal Covid, secondo me Giampaolo ci fa un regalo a noi quando toglie Zaza. Perché comunque Zaza non ha fatto niente, però teneva alta la squadra insieme a Belotti. Lo toglie, la squadra si abbassa. Tra l'altro c'è stato anche un alterco tra i due, quindi leggevo che Giampaolo è a rischio. Vai!
Ciao Ale, sono Danny.
Ciao Danny.
Mi sono sfogato prima, ora sì. Ti dico veramente che secondo me Chiesa ci mette una grinta nelle gare clamorosa, veramente sono impressionatissimo. Da Federico Chiesa, Kulusevski secondo me ancora non hanno capito bene dove metterlo tatticamente, e comunque Federico Chiesa deve giocare a destra, sempre, a mio avviso. Prendiamoci questi 3 punti
anche
che possono
me
essere fondamentali per la stagione, speriamo che lo siano. Ciao, fino alla fine.
Allora, mi scrivete amici che secondo voi Lianco, cioè il tiro andava fuori. Io l'ho visto nello specchio, poi ovviamente sai, la partita in diretta, io l'ho visto che entrava nello specchio della porta, e che Lianco, tant'è vero che Lianco, questo mi ricordo molto bene, esulta come fosse un gol, quindi ho la sensazione che il tiro potesse finire in porta. Allora, leggo anche qualche messaggio. Ma Suarez conosceva le domande e quindi si poteva imbrogliare, ha ricevuto avviso di garanzia? Questo era per Andrea. No, al momento nessun avviso di garanzia. Poi Toto Gobbo mi scrive: stanotte provo a sognare Dybala. Ci provo, insomma, poi magari si sogna anche qualche bella donna e magari meglio. Proprio stasera non abbiamo quote rosa, sabato sera niente quote rosa, però insomma mi auguro di sognare qualche bella ragazza, oltre che, vabbè, avevamo Elena giustamente, oltre che Giroud e Dybala, poi magari mi sogno pure Rossi e la Padula e domani non vengo. Poi qualcuno ha visto il gol di Lukaku, appunto no. Luigi scrive: se l'Inter è stata radiata per Recoba, allora è impossibile che la Juve venga fatto qualcosa. Sì, beh, quello è un precedente ovviamente abbastanza importante. Rispetto a questa vicenda, ragazzi, mi sono espresso ieri, ci ritorneremo domani. Noi dobbiamo capire cosa ha in mano la procura, probabilmente qualche altra cosa ha in mano. Io non credo che la Juventus ad oggi possa rischiare chissà che cosa, magari un'ammenda se le cose vanno male, 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 una penalizzazione magari nel prossimo campionato, però andiamo a spanne, amici miei, andiamo a spanne, perché le carte della procura noi non le abbiamo lette, mi auguro che non le legga neppure in anticipo qualche giornalista per fare poi lo scoop, perché se succede vuol dire che dalla procura si continua a passare ai giornalisti, ai miei colleghi, le informazioni. Mi auguro che questo non accada. Io ad oggi la definisco una vicenda antipatica e un po' scivolosa. Da qui a fare i processi ce ne corre, e soprattutto i processi non si fanno sulla stampa, ma si fanno eventualmente nell'aula dei tribunali. E ricordo sempre anche ad alcuni colleghi che evidentemente la cronaca giudiziaria non l'hanno mai fatta, però dovrebbero partecipare eventualmente ai corsi di deontologia, ma per loro evidentemente può passare tutto in secondo piano. Però a quei colleghi, tra virgolette, ricordo che la parola indagato non vuol dire condannato, è diverso. Ricordo sempre a quei colleghi che ci sono eventualmente tre gradi di giudizio, figuriamoci un po', per cui invito questi pseudo colleghi, che poi evidentemente, se io vi ho dato un consiglio, non li leggete, ragazzi, perché poi vi fate il fegato marcio e poi magari gli rispondete in malo modo e quelli non aspettano altro per farvi arrivare una letterina dall'avvocato. Quindi non li leggete, lasciate perdere, anche perché danno informazioni completamente sbagliate. I giornalisti devono fare, come nel nostro caso i giornalisti, e informarsi e capire anche le varie sfumature. L'avviso di garanzia è a tutela della persona indagata, perché la magistratura lo avvisa che si sta indagando su di lui, ma non è una condanna. Ma ripeto, voi lo sapete, alcuni colleghi a circa 200 km a sud da qua evidentemente no, ma voi non li leggete. Prego.
Buonasera amici di Radio Bianconera, sono Enrico da Castellammare. Alessandro, questa sera non riesco a trovare una rima perché la tensione è stata troppa. Contento per il risultato, ma mi sento come se quando vai a mangiare in un ristorante di classe c'è la cucina gourmet servita a tavola, tutto bene una serata, però quando ti alzi da tavola e esci hai ancora fame. E questa è la sensazione. Forza Juve fino alla fine.
Ciao, eccole le mie quote rosa. Ovviamente Terry, no, non mi ero dimenticato, ma sai, Terry, non sentiamo mai la tua voce, quindi Terry c'è. E poi Ramona che scrive: ciao Ale, questa partita mi ha ammutolito. Dai, Ramona, abbiamo preso 3 punti, quindi adesso mangiati qualcosa e vedrai che riesce a ritrovare anche la parola. Ultima cosa sulla vicenda di Perugia, che ribatterò sempre: è chiaro che se qualcuno ha sbagliato deve pagare, che si chiami la Padula, che si chiami Santarelli, che si chiami Latini, che si chiami Rossi. Quindi se qualcuno ha sbagliato, ma deve essere dimostrato che ha sbagliato, ovviamente deve pagare. Più di questo non possiamo dire, perché c'è un'indagine in corso, per cui aspettiamo, vediamo, e ripeto, prendete molto con le molle quello che leggete, perché la vicenda, purtroppo, ripetiamo che l'indagine andava avanti da 2 anni, se non ci fosse di mezzo la Juventus non gliene fregava niente a nessuno. Eppure la vicenda è grave, perché questi giochini all'Università degli Stranieri di Perugia, una delle eccellenze del nostro paese, almeno fino a qualche anno fa, andavano avanti da tempo. Prego.
Ale, stasera però si sentiva la mancanza di una prima punta, secondo
sì,
me una vera prima punta.
Tanto, tanto.
Quando manca Morata, ragazzi, tanto. Si sente.
Tanto, tanto. Beh, ma anche i 37 cross che sono arrivati sono una dimostrazione, si è sentita tanto, e anche lì che rifletto sulla coperta della Juve corta in questo momento. in realtà corta in tutti e tre i ruoli, perché ti servirebbe un centrale, anche se non arriverà, ti servirebbe un centrocampista, speriamo che possa arrivare, e ti servirebbe anche un attaccante di riserva. Assolutamente sì, hai ragione. Ora speriamo che venga accolto il ricorso della Juve per Morata, perché a Genova serve, assolutamente. Vai.
Buonasera Alessandro, sono Saverio da Napoli. Caro, ho visto la Juventus e non mi ha stupito più di tanto, perché ancora non c'è un gioco corale, ci sono delle individualità, però ho visto una squadra un po' molle sulle gambe. Solo nel finale, dopo la sostituzione di Zaza e con l'ingresso di McKennie, Alessandro per la forza dei nervi è andato avanti e finalmente ha fatto qualcosa. Finalmente ho visto però dei cross che non si facevano da una vita, cross con da cui sono venuti due gol e anche qualche azione pericolosa, tipo il tiro di Dybala. Però migliore della nostra squadra è stato Szczęsny, con quella parata su Zaza ci ha salvato la partita, altrimenti la perdevamo oggi la partita. Fondamentale. Poi gli altri due che hanno giocato bene, diciamo, sono stati Chiesa, Quadrado e McKennie, gli altri tre. Malissimo Kulusevski e anche Ronaldo, devo dire la verità. Ronaldo inesistente e Kulusevski è una cosa, un oggetto proprio che non si capisce. Secondo me anche la posizione. Pirlo deve capire che Chiesa o Kulusevski devono giocare. Chiesa a destra oppure Kulusevski. Sì. Non possono giocare tutti insieme, anche quando c'è Dybala. Si è vista l'assenza anche del centravanti. Non abbiamo centravanti di riserva. Comunque abbiamo vinto, come sempre vinciamo col Torino alla fine. E speriamo bene, ma ancora sarà lunga.
Allora io non so se mi state guardando, se mi state ascoltando o guardando, però giustamente mi scrive anche l'amica dall'Inghilterra, ci sono anch'io, vi chiedo scusa, guardate, vi faccio il cuoricino a voi, perdonatemi, perché mi piace sentirvi, e quindi perdonatemi, stasera cosa faccio, che punizione, che penitenza fa? Mi riguardo la partita. Allora, Terry, la nostra amica in Inghilterra, Ramona, che ovviamente ho detto non c'eravate, invece c'eravate, stasera per punizione, ve lo prometto, dopo che arrivo a casa cercherò di mangiare una cosa velocemente, scrivo il mio pezzo per tutto Juve che troverete domani, e poi non contento, per punizione per quello che ho detto, vi prometto che me la riguardo stasera. Quindi farò le due, ma mi riguardo stasera la partita, lo devo fare domani mattina, però ho sbagliato a dire questa cosa, e come punizione mi riguardo soprattutto il primo tempo, questa sera credo intorno a mezzanotte, per cui questa è la giusta punizione che mi merito e vi chiedo scusa. Prego.
Ciao Carlo a Santo Domingo, fin quando giochiamo con Dybala, giochiamo in 10 contro 11 con le difese schierate stile Inter-Barcellona, okay? Pulma davanti la porta, non potremo mai andare a fare la partita e basta. Comunque Dybala veramente osceno, e c'era chi criticava Bernardeschi, cioè, ragazzi, veramente, guarda, siamo allo sbando con Dybala in campo.
Dai Carlo, no, allo sbando no, magari a Santo Domingo penso si possa andare a fare un bel bagno adesso, Carlo, ecco, tu che hai la possibilità, tra l'altro, che Carlo sia più o meno delle mie parti, perché lo sento molto toscano e anzi abbastanza livornese, mi sembra, vatti a fare un bagno così magari ti passa, però dai, è vero ragazzi, Dybala, l'ho detto prima, da 5, salvo gli ultimi 10 minuti, ma le partite durano 90, ora secondo me arriva in panchina a Barcellona, rigiocherà Morata con Ronaldo, e Ronaldo credo che troverà grandi stimoli martedì, però a me serve Ronaldo non allenatore in campo come ha fatto nel primo tempo, ma mi serve il Cristiano vero. Però è arrivata anche la vittoria questa volta senza Ronaldo, insomma prendiamoci anche questo segnale. Vai.
Buonasera ragazzi, Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Certo, ho visto il primo tempo era veramente avvelenato, poi certo la vittoria ti tranquillizza in parte. Io la penso come Andrea, a noi ci manca un centrocampista dominante, un centrocampista che carica i giocatori, che si prende la squadra sulle spalle, che smista un po' dei palloni, cioè siamo mosci, in quel reparto siamo veramente mosci, e poi manca assolutamente un quinto centrale. Io non avrei mai venduto a scelta vostra Romero Bonucci, non gli sarei tenuti, sì. Ma a parte quello, la seconda punta, cioè abbiamo dopo l'anno scorso che ci manca, siamo rimasti con Higuain, Ronaldo e Dybala, sì, quando hanno degli Amanzo che ci ha rifatto lo stesso errore quest'anno, ci manca il sostituto di Morata, è fondamentale.
Confermo, infatti scrive un amico, ciao amici, primo punto, Pirlo zero poche colpe. Secondo punto, squadra assortita male senza nessuno in panca che può cambiare inerzia in caso di giornata. No, mai visto una squadra senza centravanti di riserva, attacco cortissimo, Ronaldo, Dybala non compatibili senza un 9 in campo. Ronaldo fenomeno, ma non giocatore di sport e di squadra, pensa solo ai suoi record. Su quest'ultimo aspetto sono un po' meno d'accordo, anche se per lui i record sono importanti, sul resto sono d'accordissimo su tutto, è un'analisi molto molto corretta e è vero. E guardate amici, magari domani vi lancerò questo quesito, ma c'è da capire se la Juve può fare un intervento a gennaio, c'è da capire dove farlo, sia a centrocampo o in attacco, perché guardate che veramente la coperta è corta in entrambi i ruoli, sia in attacco che a centrocampo. Lasciamo perdere la difesa, tanto lì non lo faranno l'investimento, l'abbiamo capito. C'è Dragusin, si punta su Dragusin, prima o poi Demiral rientrerà, su Giorgio purtroppo poche speranze, eventualmente c'è Danilo, quindi lì non lo faranno. C'è da capire adesso dov'è la priorità, se più in attacco o a centrocampo. Ci abbiamo ancora qualcuno, Gennaro mi pare, altri due, dai dai, sì, li abbiamo ascoltati tutti.
Ciao grande Alessandro, Sergio. Ciao. Della Romania.
Ciao Sergio.
Ma mi sai dire a quale squadra abbiamo affittato le maglie nel primo tempo? Comunque, scherzi a parte, io sono d'accordo che proprio i ragazzi non c'erano assolutamente nel primo tempo. Come sì, perdevano la palla, vero, si fermavano.
Bravo.
Non rincorrevano nei contrasti l'avversario. Bravo. Che rubava loro la palla. Si fermavano. E questo sta a dimostrare proprio che non ci stavano assolutamente. Poi, permettimi di dire, Pirlo sta rovinando Kulusevski. Un campioncino che veramente vale, lo sta massacrando, non gli sa dare un posto.
Sergio, questo è un tema, lo affronteremo domani, perché in questo momento è così, c'è poco da fare. Guarda, non credo che lo stia rovinando, ma magari lui non lo sta capendo. E poi, però amici miei, parliamo di un ragazzo di 20 anni, comunque alla prima esperienza in una squadra importante, senza essere togliere al Parma. Ultimo vocale.
Ciao, sono Fabio.
Ciao Fabio.
Sempre la solita problematica. Cambia sempre formazione. Uno come Dybala si deve convincere che non deve giocare fino a quando non viene chiesta la sua posizione. E Kulusevski gli deve trovare una posizione, se no non gioca neanche lui.
Sì. Sono gli ultimi due temi che affronteremo. Ci abbiamo fatti ascoltare tutti, un bel record abbiamo fatto a gennaio, perché siamo andati anche stasera oltre i 200 messaggi, credo di essere riusciti anche a leggerli tutti, quindi sono contento, perché a parte forse qualche messaggio di testo che mi è sfuggito, però sono riuscito ad accontentarvi tutti. Sapete quanto mi dispiace quando rimane fuori anche un solo vocale, dal lunedì al venerdì, il sabato e domenica riusciamo a quasi quasi sempre a accontentarvi tutti. Allora amici, è stato un bellissimo post partita, l'abbiamo condiviso insieme in tanti anche questa sera. Adesso rilassatevi, non vi guardate l'Inter, tanto 2-0 finirà 4-0, fate quello che volete, passate un bel sabato sera, un bel fine sabato sera. E noi ci ritroviamo domani. Allora, io ho promesso che come punizione per essermi dimenticato di alcune quote rosa, mi riguarderò stasera dopo cena e dopo aver scritto il pezzo per Tutto Juve, che troverete domani sul nostro tuttojuve.com, la partita. Quindi farò le ore piccole a rivedermi lo scempio del primo tempo e la goduria del secondo. Noi ci ritroviamo ovviamente domani 17:20 con tutte le analisi del caso, però io già un quesito per domani, così ci pensate anche voi, ve lo lancio. Insomma, a gennaio c'è più bisogno di un centravanti di riserva oppure di un centrocampista? Parleremo di questo, parleremo della situazione Kulusevski. Tra l'altro domani ci sarà Andrea Di Lella, quindi cercheremo di capire qualcosa anche proprio sul mercato immediato, perché secondo me la Juve delle riflessioni le farà. Io ringrazio come sempre l'ottimo lavoro di Gennaro Lapadula, soprattutto sempre ottimo lavoro, ma soprattutto nel post partita è sempre più complicato, perché arrivano valanghe e valanghe di messaggi, quindi bravissimo il nostro Gennaro come sempre. Vi abbraccio tutti e tutte, perché siete tante, anzi prima abbraccio le quote rosa e poi abbraccio tutti gli altri. Ci ritroviamo domani 17:20, in alto i cuori, popolo bianconero, i tre punti sono nostri, dobbiamo migliorare, ma i tre punti sono nostri, abbiamo vinto anche questo derby, in alto i cuori e come sempre fino alla fine, forza Juventus. Un saluto da Alessandro Santarelli.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.